Ringrazio il SAE per l'invito, anche a me molto gradito di ritornare qua dove sono già stato, in questa bellissima sala e con un pubblico appunto che ogni anno si rinnova e diciamo dimostra anche così un legame, un affetto, un qualche cosa di più profondo che non necessariamente si può esprimere con le parole. Ora sono poi particolarmente contento che, come sempre, questo incontro abbia un carattere ecumenico, perché l'ecumenismo, come probabilmente sapete, è forse la maggiore novità. Il tema di questa sera è camminare in novità di vita. Ecco, l'ecumenismo è probabilmente la maggiore novità verificatasi nella religione cristiana nel corso del secolo scorso. E notate il fatto che, a mia conoscenza, il cristianesimo è l'unica tra le grandi religioni del mondo che ha creato, ha iniziato, ha avviato un movimento ecumenico tra le chiese che purtroppo sono tra di loro ancora divise, ma anche nelle altre religioni ci sono delle divisioni ancora più profonde di quelle che esistono all'interno del cristianesimo, ma non mi risulta che in queste altre religioni, che si tratti dell'ebraismo, che si tratti dell'islam, che si tratti del buddismo, ci sia qualcosa di analogo a quello che è l'ecumenismo, il movimento ecumenico all'interno del cristianesimo. Quindi camminare in novità di vita, questa sarà la prima cosa che desidero dire, significa vivere ecumenicamente, significa imparare l'ecumenismo. Il cristiano nuovo, camminare in novità di vita come cristiani, questa sera farò un discorso centrato appunto sul tema della novità cristiana di vita. Dunque, dicevo, il cristiano nuovo è il cristiano ecumenico. Un cristiano non ecumenico è un cristiano vecchio. E dobbiamo renderci conto che le nostre chiese sono vecchie. Il protestantesimo ha 500 anni, l'ortodossia ne ha 1000, il cattolicesimo non si sa bene, diciamo, quanti ne abbia, ma diciamo 1500, cioè siamo vecchi, e quindi l'ecumenismo è la novità. La novità. Voi sapete che nella Bibbia il contrario di vecchio non è giovane, ma è nuovo. E ci vorrebbero cristiani nuovi. Un nuovo cattolico ci vorrebbe, un nuovo protestante, un nuovo ortodosso. Il nuovo cattolico è appunto il cattolico ecumenico. Il nuovo protestante è il protestante ecumenico. Il nuovo ortodosso è l'ortodosso ecumenico. Quindi, se vogliamo essere nuovi, almeno per questo aspetto, dobbiamo diventare ecumenici, imparare l'ecumenismo. Ora, l'ecumenismo è un aspetto della novità cristiana, ma certamente non è l'unico, e noi questa sera dobbiamo cercare di esplorare appunto questa novità cristiana, camminare in novità di vita, ecco, di vita, è importante questo termine, perché significa che non si tratta soltanto di novità di pensiero, non si tratta soltanto di una novità di visione del mondo, no, si tratta molto concretamente, particolarmente, di novità di vita, una vita nuova, un nuovo modo di vivere. Voi sapete che il primo nome che fu dato al cristianesimo era via, la via, oppure la nuova via. E la via è, come sappiamo, una figura retorica, un'immagine per dire vita. La via è una vita, quindi la nuova via, che era il modo con cui veniva designato il cristianesimo nelle primissime comunità cristiane, significa appunto uomini e donne che vivono una vita nuova. E appunto è questo il tema della nostra serata, e io ho pensato di articolare il discorso in tre punti. Il primo, intitolato Il fondamento della novità, del nuovo uomo, uomo intero si capisce come uomo donna, e nuova vita, vita nuova, ecco. Allora, sul primo punto cercherò di dire qual è il fondamento, cioè su che base noi parliamo di uomo nuovo, di vita nuova. Che cosa ci autorizza a dire questo? In un mondo nel quale, come sappiamo, come diceva l'Ecclesiaste, non c'è nulla di nuovo sotto il sole, un mondo in cui sovente ciò che appare nuovo in realtà non è che la ripetizione, la riedizione del vecchio. Ma noi parliamo di nuovo. Che cosa ci autorizza a farlo? Questo sarà il primo punto. Il secondo punto sarà Gesù come uomo nuovo, e il terzo sarà il cristiano come uomo nuovo. Questo è in grosso modo l'architettura di questa mia relazione. Ho detto dunque anzitutto il fondamento della novità. Ho detto che nella Bibbia il contrario di vecchio non è giovane ma nuovo. E qual è allora appunto il fondamento di questa novità? Ma io lo dico molto semplicemente: il fondamento è Gesù. Il fondamento è Gesù, la sua vita, che rappresenta in fondo il modello della novità, la sua morte, su cui mi fermerò un istante, perché l'Apostolo Paolo dice nel versetto da cui è tratto il tema della nostra relazione, cioè camminare in novità di vita, è una parola tratta dalla lettera ai Romani, capitolo 6, versetto 4, che dice esattamente così: siamo stati sepolti con Cristo mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti, mediante la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Ecco, allora anche la morte, ma lo vedremo tra poco, c'entra con il discorso della novità, e poi c'entra, si capisce, soprattutto la risurrezione di Gesù, perché, come avete sentito, l'apostolo Paolo stabilisce un parallelismo tra la risurrezione di Gesù e il camminare in novità di vita, come se fossero due realtà che si intrecciano e innestano l'una nell'altra. Ma dicevo, sostanzialmente il fondamento della novità, la ragione per cui noi parliamo di novità, è essenzialmente Gesù e la sua vita e la risurrezione di Gesù. Che cos'è? Sostanzialmente è la risurrezione della vita di Gesù, cioè l'affermazione che quella vita non può essere inghiottita dalla morte, quella vita resiste alla morte, fuori esce dalla morte, non può essere seppellita nella morte, non può essere cancellata dalla morte, perché nel Nuovo Testamento e in tutto il pensiero cristiano delle origini, nuovo è ciò che sta oltre la morte. È nuovo perché vince la morte, è più forte della morte, resiste alla morte, sopravanza. Ecco, appunto come la risurrezione di Gesù. Per questo dico, la risurrezione di Gesù è la risurrezione della sua vita, cioè quella vita che lui ha vissuto e di cui noi vedremo nella seconda parte le coordinate essenziali. Quella vita è una vita che vince la morte non la può trattenere, emerge dal sepolcro e si ripropone all'umanità, a ogni generazione, come appunto il modello, diciamo così, della vita nuova. Quindi, camminare in novità di vita, cosa vuol dire? Vuol dire camminare con Gesù. Con Gesù. E come Lui. Però qui vediamo un punto importante di questa riflessione, e cioè che coloro che per primi hanno camminato con Gesù, cioè i dodici, non sono riusciti a camminare fino in fondo. Cioè, a un certo punto, nel momento del pericolo, nel momento della crisi, lo hanno abbandonato e Gesù è morto solo, senza nessun discepolo accanto. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che camminare fino in fondo con Gesù non è riuscito neanche ai dodici. Camminare fino in fondo con Gesù è un'impresa rara. Questo ci fa toccare con mano quanto è difficile essere cristiani, quanto è raro colui che riesce a essere cristiano, tanto che Kierkegaard, come sapete, questo grande testimone, quando gli dicevano tu sì che sei un cristiano, no, sono un aspirante cristiano. Ecco, il fatto che i dodici, che appunto sono quelli che veramente hanno camminato giorno per giorno con Gesù, non siano arrivati alla meta, lo abbiano abbandonato prima, è una metafora molto eloquente della nostra difficoltà, della difficoltà di chiunque, anche dei più eroici, dei più santi, a essere cristiani fino alla fine. E anche Gesù lo aveva detto nella frase famosa: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Che cosa vuol dire rinunziare a se stesso? Se non morire a se stesso. Quando il Nuovo Testamento dice camminare in novità di vita, che cosa presuppone? Presuppone una morte. Quando dice che noi siamo risuscitati con Cristo, che cosa dice? Dice che siamo morti. Non puoi risuscitare se prima non muori. E negli Evangeli c'è continuamente questa associazione nel pensiero di Gesù, nel Nuovo Testamento in generale, questa associazione tra essere cristiani e morire a se stessi. Cioè, l'ingresso nel mondo della fede, dell'amore e della speranza, che è il mondo cristiano, è appunto un processo di morte e risurrezione. Quando dice prenda la sua croce e mi segua, che cosa vuol dire? Vuol dire accettare di morire a se stesso, affinché Cristo viva in lui, affinché il soggetto della sua vita non sia più lui, ma Cristo. Quindi questo discorso della novità di vita è un discorso che ci porta a una certa radicalità. Sarebbe più facile se uno parlasse di sforzi, di progressi, di crescita, di cambiamento, tutti parlano di cambiamento, ecco, ma ve lo devo dire per lealtà nei confronti della Sacra Scrittura, che il Nuovo Testamento parla di morte e risurrezione. Uno potrebbe dire, ma è proprio necessario essere così radicali, fare questi discorsi, che rischiano immediatamente di essere retorici? Io non lo so, ma è il discorso che fa il Nuovo Testamento. Non ne ha trovati altri. cioè non è riuscito, non ha potuto, non ha saputo parlare del diventare cristiani se non in questi termini, nei termini cioè di un morire e risuscitare. E quindi credo che questa radicalità che ci spaventa un pochettino, almeno a me spaventa abbastanza, perché so quanto io resista continuamente a questo invito della parola di Dio a morire con Cristo per risuscitare con Lui, a essere sepolto, come dice l'Apostolo Paolo, nel battesimo della sua morte. Io resisto, vorrei evitare questa croce, appunto, prenda la sua croce. Vorrei evitare di prendere la mia croce, mi basterebbe la sua, preferirei che la sua non diventasse anche la mia. Ma il discorso invece è proprio questo, ha questa radicalità, e credo che noi dobbiamo prenderla sul serio se vogliamo parlare in termini biblici, in termini evangelici della novità di vita, del diventare cristiani, dello svestirsi, come dice ancora l'Apostolo Paolo, ci ritorneremo, svestirsi dell'uomo vecchio e rivestire l'uomo nuovo. Ma questa morte e risurrezione, questo essere sepolti, risorgere, risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti. Questo discorso deve essere accompagnato da un'altra riflessione, che è questa. Il passaggio dalla nostra vita naturale, diciamo così, come la viviamo tutti i giorni, no? Alla morte in Cristo e alla risurrezione in Cristo, questo passaggio non è un evento che accade una volta nella nostra vita, ma è un processo che dura tutta la vita. Cioè, questo morire e risuscitare è qualche cosa che ci accompagna durante tutta la nostra esistenza, è la nostra esistenza. Cioè la nostra esistenza è appunto questa lotta quotidiana, continua, tra il vecchio e l'uomo. E noi siamo, ciascuno di noi è, così come lo è la Chiesa nel suo insieme, è un campo di battaglia. Un campo di battaglia tra il vecchio e l'uomo. C'è Lutero che ha una espressione molto originale e molto evocativa quando dice che l'uomo vecchio doveva annegare nelle acque del battesimo, ma ha imparato a nuotare e quindi, diciamo, si è salvato, e quindi questo uomo vecchio è ancora lì, è sempre ancora lì. Io sono anche sempre ancora uomo vecchio, anche se l'Evangelo mi annuncia e io credo che sono in Cristo uomo nuovo, ma il trasferimento da questa novità in Cristo nella mia vita personale è la lotta quotidiana e costante che io conduco appunto come aspirante cristiano. L'Apostolo Paolo parla del buon combattimento della fede, e il buon combattimento della fede è appunto questa lotta costante tra il vecchio e il nuovo, cioè la lotta per introdurre, per immettere nella mia vita di tutti i giorni la novità di Cristo. Vengo ora alla seconda parte. Qual è la novità di Cristo? Ecco. In che cosa Gesù di Nazareth è nuovo? Che cosa ha portato di nuovo nel mondo di allora, che poi è grandi linee ancora e sempre il mondo di oggi? Qual era il mondo di Gesù? E qui, via via che noi percorreremo a grandi linee, si capisce la descrizione di questo mondo, noi capiremo, vedremo delinearsi davanti a noi qual è l'etica del nostro tempo. Quella è la seconda parte del tema, del nostro tema di questa sera. Quale etica per il nostro tempo? Ecco, come cioè questa novità di Cristo diventa novità vissuta nella comunità cristiana e nei cristiani stessi. Allora io ho individuato 7 linee di novità. Ce ne sono certamente di più, ma queste mi paiono essere le linee maggiori, che sono anche le linee di una etica per il nostro tempo, che io in questo primo punto, in questo secondo punto della relazione, descrivo come etica planetaria, cioè un'etica che vale in speranza, o quantomeno per tutta l'umanità, insomma, un'etica per il mondo globalizzato, diciamo così, ecco, un'etica per il mondo globalizzato. E allora, che cosa, appunto, quali sono le novità del mondo di Gesù? La prima caratteristica fondamentale, che è anche, credo, una colonna portante di un'etica del nostro tempo, è sicuramente il fatto che Gesù guariva, cioè curava e guariva i malati. Si direbbe quasi che la sua prima preoccupazione è stata questa. La prima fotografia che noi abbiamo nell'Evangelo di Matteo dell'attività di Gesù, proprio all'inizio del suo ministero, ricordate, è è descritta così, egli andava attorno per la Galilea insegnando e predicando l'Evangelo del Regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. Cioè, il mondo di Gesù è un mondo in cui il malato è curato e guarito. Ora, noi sappiamo benissimo che l'arte medica è vecchia come l'umanità e nella Grecia antica è stata molto praticata. Ancora oggi i medici, come sapete, sottoscrivono il cosiddetto giuramento di Ippocrate, che appunto era un medico greco, quindi che apparteneva a un'altra cultura rispetto a quella biblica. Ma qual è la novità di Gesù, la novità che Gesù ha portato in questo particolare settore? È che egli non soltanto ha curato e guarito i malati, ma, come dice l'Evangelista Matteo, ha preso su di sé la malattia, si è caricato delle infermità che vedeva intorno a sé. Che cosa vuol dire questo? No, che Gesù diventa malato al posto nostro, no, non è questo. Ma che Gesù si fa carico della malattia dell'altro. Cioè, la tua malattia non è soltanto un problema tuo, è anche un problema mio. E non soltanto di me come persona, ma di me come collettività. Questa è la grande svolta che il cristianesimo ha introdotto in tutto questo enorme, gigantesco universo della malattia, della sofferenza, eccetera. Cioè, mentre nel mondo antico la malattia era un fatto esclusivamente privato, se ti ammali vuol dire che c'è qualche Dio che ti punisce, hai commesso qualche colpa, eccetera, insomma sono faccende tue, sono guai tuoi. La novità cristiana qual è? È che la malattia viene assunta, no, la tua malattia mi riguarda, non riguarda soltanto te. Come sapete, è il cristianesimo che ha inventato gli ospedali non esistevano nel mondo antico. Ma che cos'è l'ospedale? L'ospedale è appunto quella struttura che esprime il fatto che la collettività si occupa della tua malattia, che la tua malattia non è più soltanto un fatto tuo, un fatto nostro, ci riguarda tutti. Ecco. E se noi abbiamo oggi un servizio sanitario nazionale, perché ce l'abbiamo? Appunto per questo stesso principio, che la malattia di un cittadino non è un problema suo soltanto, ma un problema della collettività, un problema della comunità civile che si occupa della tua malattia. Questo è una straordinario fattore di umanizzazione della vita umana. E purtroppo, come sappiamo, oggi ci sono moltissimi uomini e donne che non usufruiscono di nessun servizio sanitario nazionale. Ma un'etica planetaria per il nostro tempo è certamente un'etica che si muove in questa direzione, cioè nella direzione di assumere la malattia dell'altro come qualche cosa che riguarda non soltanto il malato, ma che riguarda l'intera comunità. C'è poi un secondo elemento costitutivo di quello che possiamo chiamare il mondo di Gesù, che è naturalmente un mondo nel quale l'affamato viene sfamato. Ecco, voi sapete che il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci è quello più raccontato nei quattro Evangeli, cioè ci sono più gran numero di episodi che raccontano quel probabilmente unico evento che è stato realizzato da Gesù, la moltiplicazione e il fatto che 5.000 uomini sono stati saziati. Ora, noi sappiamo, come ha detto anche Gesù, che l'uomo non vive soltanto di pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, però l'uomo vive anzitutto di pane. E non è un caso che nel Padre nostro, la preghiera principe, diciamo, della fede cristiana, tra le richieste che riguardano l'uomo, la prima è: dacci oggi il nostro pane quotidiano, prima addirittura del perdono che viene dopo, prima il pane, poi il perdono. E voi sapete, è quasi una banalità ripeterlo, ma non ci dobbiamo stancare di farlo, che oggi sicuramente il più grande scandalo che esiste nel nostro tempo, nel nostro mondo, è proprio il fatto che ci sia la fame nel mondo, che tutta una parte dell'universo, dell'universo umano nel mondo sia affamata. È sicuramente il più grande scandalo che abbiamo sotto i nostri occhi. Ora, un'etica planetaria per il nostro tempo non può che essere un'etica nel quale il pane quotidiano diventa quello che si dice nel Padre nostro, cioè il nostro pane quotidiano, cioè che l'umanità possa dire il nostro pane e non il mio o anche il tuo, ma il nostro. Naturalmente pane vuol dire lavoro, eccetera, il discorso si amplia immensamente se uno volesse, però anche così questa essenzialità del discorso degli Evangeli mi sembra chiara l'indicazione di Gesù come etica planetaria. Sicuramente un'etica in cui il pane diventa il nostro e non soltanto il mio pane. In terzo luogo, il mondo di Gesù è un mondo nel quale, come dice in diversi contesti del racconto evangelico, molti ultimi saranno primi e molti primi saranno ultimi. Cioè Gesù introduce una sorta di rovesciamento delle gerarchie umane, religiose naturalmente, ma anche laiche, anche civili, anche sociali, cioè una parola tra le più rivoluzionarie che ci siano nella Bibbia, ma naturalmente dobbiamo comprendere bene che questo rovesciamento delle gerarchie, per cui gli ultimi diventano primi e primi ultimi, non è finalizzata a perpetuare una gerarchia sia pure di segno diverso, di segno invertito, cioè non si tratta semplicemente di capovolgere il mondo, che poi resta lo stesso sostanzialmente anche se cambiano i ruoli, i protagonisti, ma la struttura gerarchica della società è stata praticamente invadiata. No, questo discorso di Gesù, questa parola, credo che significhi che la finalità del rovesciamento delle gerarchie è quello che l'Apostolo Paolo chiama il principio di uguaglianza. Nella seconda lettera ai Corinzi c'è questa parola proibita, diciamo così, questa parola pericolosa, questa parola sospetta, questa parola contestata, eternamente contestata, di uguaglianza. Attualmente è vero che siamo tutti diversi, ma è anche vero che siamo tutti uguali. E là, diciamo, il mondo, proprio anche il cosiddetto mondo democratico, quello in cui viviamo noi, è un mondo in cui ci sono delle disuguaglianze così, così spaventose, così incredibili, così anche nascoste, sconosciute. Proprio nelle scorse settimane abbiamo dovuto aprire gli occhi con nostra enorme sorpresa sugli stipendi dei manager di Stato, come vengono chiamati, degli stipendi stratosferici, perché non hanno nessuna comune misura né con quello che fanno e né soprattutto con gli stipendi della stragrande maggioranza del popolo. Cioè, noi viviamo in mezzo a disuguaglianze che gridano vendetta nel senso letterale della parola, disuguaglianze enormi, scandalose. Quindi un'etica planetaria che si rifaccia al mondo di Gesù non può che essere un'etica che punta verso il maggior grado possibile, la maggior misura possibile di uguaglianza, che poi in fin dei conti, come sappiamo, l'uguaglianza non è altro che il riflesso sociale della categoria fondamentale della comunità cristiana, che è la fraternità. In quarto luogo, il mondo di Gesù è un mondo inclusivo. Gesù, avete certamente notato se leggete gli Evangeli, Gesù è uno che allarga sempre i confini della comunità affinché altri che ne erano esclusi possano essere inclusi. E il brano più famoso, più programmatico quasi, o comunque emblematico, è certamente quello di Zaccheo, questo esattore delle imposte odiatissimo, escluso dalla comunità, quindi emarginato religiosamente e socialmente, considerato in fondo un traditore. E quando Gesù poi entra in casa sua, eccetera, alla fine dell'episodio pronuncia questa frase famosa, bellissima, una delle più belle di tutta la tradizione evangelica: anche questo farabutto, diciamo, anche questo è un figlio di Abramo. Cioè, anche per questo ci deve essere posto nella comunità religiosa e nella comunità civile. Ora, questa parola, anche questo è un figlio di Abramo, è una parola paradigmatica per tutta la nostra società oggi, come sappiamo, caratterizzata dalla mobilità sociale, da grandi spostamenti di popolazioni dai paesi poveri ai paesi ricchi, eccetera, eccetera. E tutto questo significa che un'etica planetaria oggi che si ispiri alla novità di Gesù non può che essere un'etica che prefigura una società aperta, inclusiva e non esclusiva. In quinto luogo, il mondo di Gesù è un mondo liberato da quelli che vengono chiamati nel Nuovo Testamento, negli Evangeli, gli spiriti immondi o impuri. E cosa sono questi spiriti immondi? Sono le catene invisibili del male. E, come sapete benissimo, uno dei tratti caratteristici di Gesù è proprio quello di uno che caccia i demoni, cioè che li snida, diciamo, dal corpo delle persone, possiamo anche dire dal corpo della città, dal corpo della società, snida, li fa venire fuori e li caccia. Ecco, un'opera, appunto, come si usa dire, di esorcista, un'opera fondamentale che dovrebbe compiere oggi la Chiesa, la comunità cristiana, dovrebbe fare esattamente questo compito di saper individuare e snidare il demone di questo mondo indemoniato, saperlo snidare, saperlo smascherare, metterlo in luce, e quando è messo in luce è sconfitto. Ecco, sarebbe un grandissimo compito della comunità cristiana proprio questo compito di esorcismo, cioè la capacità di liberare la città dai demoni. Ecco, per dirlo, il demone della corruzione, che è un cancro. Lo dirigerà fuori. Il tema del razzismo, che è tanto più diffuso quanto più ti dicono che non è razzista, e c'è un razzismo strisciante un po' dappertutto. L'altro demone, la comunità cristiana ha questa funzione di esorcismo, cercare di mascherare il demone che schiavizza la società, mammona, il possesso, eccetera. Ecco, un'etica planetaria è un'etica che lavora su questo campo della liberazione dai demoni. Che affina le coscienze, almeno le coscienze cristiane, affinché siano in grado di svolgere questo compito fondamentale. Una sesta caratteristica del mondo di Gesù, che appunto ci può aiutare a costruire una etica per il nostro tempo, è certamente il fatto che il mondo di Gesù è un mondo non violento. È un mondo non violento, il famoso detto di Gesù: se uno si percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra, sul quale si è sempre fatta tanta ironia e che nessuno prende veramente sul serio, questa parola ha un significato profondissimo, che mi sembra essere questo: per rompere la catena del male non devi compiere il male, che è esattamente la stessa cosa che dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, quando dice non essere vinto dal male, ma vinci il male col bene. Il male non lo vinci col male, ma solo col bene. La violenza non la vinci con un'altra violenza, ma solo con la non violenza. La guerra non la vinci con la guerra, ma con la pace. La menzogna non la vinci con un'altra menzogna ancora più sottile, ancora più raffinata, ma la vinci con la verità. E così via. Cioè, un'etica planetaria per il nostro tempo è un'etica in cui si propone di vincere il male con il bene, cioè di spezzare la catena del male e non prolungarla, pensando che prolungandola si risolve il problema. E quindi un'etica di non violenza. E infine il settimo aspetto del mondo di Gesù è questo: è un mondo di perdono, di compassione, di pietà, cioè è il mondo di Dio, perché Dio è perdono, Dio è compassione, Dio è pietà, Dio è grazia. Emblematica a questo proposito è naturalmente l'episodio dell'adultera, vi ricordate, che dovrebbe essere lapidata secondo la legge di Mosè e che Gesù libera due volte: anzitutto la libera dai suoi accusatori e poi la libera dai suoi peccati, dicendo va e non peccare più. E quello che colpisce in maniera straordinaria in questo passo è che Gesù a questa adultera non chiede assolutamente nulla, non le chiede perché lo ha fatto, non le chiede se si è pentita, non chiede assolutamente nulla e semplicemente dice neppure io ti condanno, va e non peccare più. Cioè praticamente il perdono gratuito, immeritato e incondizionato. E questa dimensione del perdono, della pietà, della compassione, cioè questa dimensione che trascende l'applicazione della legge, qualunque essa sia, è una dimensione fondamentale. È una dimensione fondamentale non soltanto per la, diciamo, per le persone, per il destino personale, ma è fondamentale anche per la comunità, per la società, perché là dove si spegne la compassione, là dove non c'è posto per il perdono, là dove non c'è pietà, c'è spietatezza. Una società senza pietà è una società spietata, appunto, letteralmente spietata. E una società spietata è una società disumanizzata. Cioè il perdono, la pietà, la compassione, la grazia sono antidoti divini alla disumanizzazione dell'uomo e quindi alla disumanizzazione della società. È un mondo nel quale appunto non c'è più posto per perdono, pietà e compassione, è un mondo disumano. Nel 1955 Einstein scrisse indirizzò un messaggio all'umanità, era il tempo del pericolo atomico, eccetera, un messaggio all'umanità in cui disse: come essere umano mi rivolgo a voi come esseri umani, vi prego non dimenticate di essere umani, dimenticate tutto il resto. E credo che questo avvertimento abbia una sua attualità anche proprio nel nostro tempo. Ecco dunque, queste sono le novità di Gesù e come sia possibile trasferirla alla costruzione di un'etica planetaria per il nostro tempo. Ma vengo alla terza e ultima parte. L'etica non è soltanto un'etica planetaria, cioè le grandi coordinate di quello che può essere la visione di un mondo di domani da costruire, ma c'è naturalmente anche l'etica personale, l'etica individuale. E qui il discorso potrebbe naturalmente essere molto lungo, non lo sarà naturalmente, potremmo rifarci a Sant'Agostino che, come sapete, riassunse tutta l'etica cristiana nella frase famosa: ama e poi fa quello che vuoi. E in fondo è un buon riassunto dell'etica cristiana. Ma siccome abbiamo parlato di uomo vecchio e di uomo nuovo, ecco, nel Nuovo Testamento ci sono molti passi che evocano queste figure e in particolare ce n'è una che si trova nella lettera dell'Apostolo Paolo ai cristiani di Efeso, che desidero semplicemente evocare senza più commentare, però per dare un'idea di quello che può essere una etica individuale a partire dalla novità di Cristo e da questo uomo nuovo che siamo come cristiani chiamati a diventare. Ecco, il passo si trova nel capitolo 4 e della lettera agli Efesi, e in questo capitolo c'è appunto l'invito a svestirsi dell'uomo vecchio, no? E a rivestire l'uomo nuovo. E poi c'è un elenco che è semplicemente un elenco provvisorio, assolutamente incompleto, a titolo solo indicativo, di quali sono le prime cose che questo apostolo dice a dei cristiani che vogliono vivere come uomini e donne nuovi. Ecco, vogliono trascrivere la novità di Cristo nella loro vita. E allora qui molto rapidamente ci sono queste indicazioni. La prima è di dire la verità. Bandita ogni menzogna, ciascuno dica la verità. Cioè, il cristiano, uomo nuovo, in quanto dice la verità. Uno può dire: ma che cosa c'è di speciale? C'è molto di speciale, c'è tutto, perché la menzogna occupa un posto enorme, sia nella vita delle persone, sia ancora di più, forse, nella vita collettiva. Dire la verità è forse la maggiore rivoluzione che possa accadere nelle esistenze personali e in quelle collettive. Poi dice: il sole non tramonti sopra il vostro cruccio, sopra la vostra ira. Cioè, il cristiano come uomo nuovo non coltiva il risentimento, non fa vivere questo risentimento oltre la giornata che lo ha provocato. E anche qui si potrebbe dire quanto questo risentimento, in moltissimi casi, si prolunghi fino al delitto, fino a provocare il delitto, cioè l'incapacità di dimenticare il torto subito provoca sovente delle grandi crisi, dei grandi problemi. Poi dice: chi rubava non rubi più. Anche questo si potrebbe dire è una banalità, ma non è una banalità. Lutero dice che quella dei ladri è la corporazione più numerosa del mondo. E siccome ci sono mille modi di rubare, anche questo è uno di quei se non si rubasse più, il mondo cambierebbe, acquisterebbe un'altra faccia da un giorno all'altro. Poi la penultima indicazione: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Se voi pensate a quello che è diventato il linguaggio nella nostra società, la sua degenerazione, il fatto, alla sua sguaiatezza e alle oscenità che vengono, con il quale vengono, viene continuamente condito, voi vedete che questa specie di conversione del linguaggio che qui viene proposto al cristiano come uomo nuovo non è affatto una cosa irrilevante, sarebbe anche tutto un rapportarsi degli uni con gli altri completamente diverso da quello al quale siamo abituati. E infine non è un caso che anche qui il discorso finisca con questi inviti: siate benevoli e misericordiosi. Cioè anche qui la qualità cristiana della vita si manifesta nella capacità di introdurre nei rapporti umani una dimensione di bontà, di compassione, di misericordia, di perdono. E abbiamo visto che proprio questa capacità è quella che salvaguarda l'umanità della vita umana, le impedisce di degenerare nella disumanità. È solo un esempio, ce ne sono altri nel Nuovo Testamento, ma questo è solo per dare un'idea di quello che può significare uomo nuovo, cioè l'uomo che lotta nella sua vita per diventare uomo nuovo. Concludo dicendo che nel Nuovo Testamento, in generale, sia negli Evangeli che nelle Lettere degli Apostoli, l'uomo nuovo è considerato possibile, cioè viene annunciato come una possibilità reale. È possibile, cioè, non essere soltanto uomini veri, ma anche nuovi, un po' almeno nuovi. È possibile transitare dal vecchio al nuovo. È possibile che la novità di Cristo diventi, almeno per frammenti, novità della nostra vita. Questo è annunciato e dichiarato possibile. E Kierkegaard ha una bella definizione della speranza cristiana. Egli la definisce come la passione del possibile. La passione del possibile. Questo significa sperare, e allora essere cristiani significa appassionarsi a questa possibilità, alla possibilità, cioè, nella lotta quotidiana che dobbiamo condurre nella fede, la possibilità di introdurre nella nostra vita, in cui c'è molto di vecchio, anche qualche frammento della novità di Cristo. Grazie per l'invito.